Facciamo la seconda decina, poi continuiamo. Secondo mistero, l'incarnazione del Verbo. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Preghiamo per le vocazioni di speciale consacrazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e resurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e resurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e resurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e resurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo, adoro e prego. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Santissima Trinità, misericordia infinita, nella luce impenetrabile del Padre che ama e che crea. Santissima Trinità, misericordia infinita, nel volto del Figlio che è parola che si dona. Santissima Trinità, misericordia infinita, nel fuoco bruciante dello Spirito che dà vita. Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. tu che ti sei donata tutta a me, fa che io mi doni tutto a te. Rendimi testimone del tuo amore in Cristo, mio fratello, mio Redentore e mio Re.
Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Qualcuno ha chiesto come mai in quelle esperienze di cui vi ho descritto prima un po' lo svolgimento, non si sia pensato a fare qualche indagine medica, no? Come, non so, si fa quando c'è qualche visione, eccetera. Non c'è mai stato chiesto dal Vescovo di organizzare qualcosa del genere, non abbiamo mai fatto filmati, riprese di questo tipo. Ci sono tanti testimoni che erano presenti, però appunto non abbiamo fatto mai quello, perché non so come dire, mentre si vive un'esperienza non si pensa neanche a quello che può essere un po' una verifica, diciamo, dal punto di vista medico o televisivo, eccetera. È una lacuna, probabilmente comunque è andata così. Il segno dell'altare. Durante queste novene, soprattutto nell'ultimo periodo, quindi nell'anno 2009 e 2010, ricordo la data di istituzione del santuario 27 novembre 2010, in quell'ultimo anno ci sono stati dei segni particolari, visibili a tutti, sull'altare. Questo altare è stato collocato qui subito dopo gli anni 90, quando tutta la chiesa è stata ristrutturata. È stato scavato tutto il pavimento perché non c'erano fondazioni, è stata fatta tutta la serpentina di riscaldamento, il presbiterio è stato avvicinato all'assemblea. Questa era una chiesa consacrata nel 1893, e in vista del centenario il parroco di allora, Don Enrico Verga, organizzò un'importante serie di lavori di ristrutturazione, tra i quali quello del presbiterio. Questo altare, può piacere o non piacere, è un blocco di serpentino della Valmalenco del peso di 30 quintali. Vedete che l'altare non è esattamente al centro del presbiterio, no? È spostato sulla destra e va visto insieme alla croce, cioè se voi guardate le proporzioni altare e croce insieme, allora vedete che stanno giusti in mezzo. Perché questo? L'architetto e Don Enrico hanno voluto sottolineare l'unità strettissima che c'è tra l'altare e la croce. Perché? Perché ciò che si celebra sull'altare, il sacrificio eucaristico, è la memoria viva di ciò che è accaduto sulla croce. Se non ci fosse l'altare, in qualche modo il dono di grazia di Gesù che dà la vita sarebbe confinato in qualche modo in quel tempo. Celebrando l'Eucaristia tutti possiamo essere partecipi di quel corpo e sangue che Gesù ha donato sulla croce. Evidentemente l'altare da solo, senza il mistero della croce, potrebbe ridursi a una cena conviviale tra amici che ricordano cose belle fatte, che si impegnano per farne altre ancora più belle, ma croce e altare insieme. Bene, questo blocco di marmo, di serpentino, è collocato su un basamento di cemento con una lastra di piombo messa in mezzo per tenerlo ben orizzontale. C'è quella striscia di ottone che parte dal centro dell'altare e che percorre tutta la chiesa. Questa striscia non ha nessuna necessità statica, non è un qualcosa che serve per il pavimento. È stata collocata qui perché nel progetto iniziale Don Enrico e l'architetto avevano pensato di fare un canale di acqua, pensate un po', 1990, che partendo dall'altare percorresse tutta la chiesa finendo in una fontana collocata in mezzo alla piazza. Per dire che cosa? Per dire che quello che si celebra qui deve uscire lì. Il mistero dell'amore di Gesù non resta confinato dentro le mura di una chiesa, ma deve entrare nella vita come una sorgente di acqua che zampilla e che porta bene a tutti, in tempi non sospetti. Poi non è stato realizzato per ragioni pratiche molto logiche, cioè tenere l'acqua pulita così, e poi dopo era anche un po' kitsch, forse non era un granché come idea, diciamo, architettonica, però si è voluto lo stesso sottolineare con questa striscia. Il progetto della piazza con la fontana c'è ancora, appena verranno tempi migliori vedremo se riusciremo a realizzarla. Cosa è accaduto? Durante la preghiera Gioacchino, nella seconda fase, quella in cui era in uno stato di estasi, diciamo così, più volte alzava la mano sull'altare, lo toccava in questo modo e, facendo scivolare la mano, sull'altare apparivano questi segni di bagnato, di umido. Oppure altre volte, durante la preghiera, qualche volta è capitato che ci fosse l'adorazione, sono apparse senza nessun agente esterno queste macchie. Se avete un attimo di pazienza, prendete quel librettino di preghiera che ce ne dovrebbero essere sui banchi, ce ne sono alcuni, giusto per farvi vedere a pagina 53 e a pagina 54 abbiamo riportato due delle decine di foto che abbiamo in archivio e che sono state consegnate anche a Roma e al Vescovo, in cui si vedono, con la data 13 marzo, 9 marzo, si vedono queste macchie, vedete, sia sul fronte dell'altare sia sul lato che dà al crocifisso. Sono macchie che, come vedete, sono strane. Se io verso dell'acqua, l'acqua cola evidentemente in modo verticale, no? Qui invece, vedete, sono macchie che sono oblique. Era umido, cioè chi fosse salito all'altare dopo queste preghiere sentiva che c'era umido sull'altare, non era soltanto un effetto visivo, no? Era evidente a tutti. Queste macchie qui davanti, a lato, si ingrandivano, rimpicciolivano, appunto come una macchia di acqua, di olio, di qualcosa di bagnato che agisce su una superficie. Il problema qual è? Il problema è che questo è marmo, c'è un proverbio che dice come gettare acqua sul marmo, per dire che non lascia segni. Vi dirò che le donne delle pulizie, quando si sono accorte che c'erano queste macchie, sono venute subito con dei panni per dire ma insomma, ma chi ha fatto cadere la cera o così. Il problema è che queste macchie non venivano via e ripeto, si ingrandivano, si sono allargate, ristrette. Ci sono davvero decine di fotografie su questo. Il vescovo, era già Monsignor Coletti evidentemente, chiese di indagare in modo più scientifico, quindi abbiamo anzitutto chiesto a chi aveva messo questo altare, questo presbiterio, la ditta Bernasconi di Como, che adesso ha chiuso ma che era una ditta molto importante della nostra città, e loro hanno detto che è impossibile che dal di dentro di questo masso possa uscire un liquido, perché dice, cioè, se è all'esterno sotto le intemperie può darsi che si faccia qualche macchia, ma in un luogo asciutto, riscaldato durante tutto l'inverno con una temperatura costante, senza perdite di acqua dal tetto, speriamo che continui così, è impossibile che resti. E comunque se ci fossero delle perdite di acqua si asciugano e non. Il Vescovo ha chiesto l'intervento dei carabinieri, della polizia scientifica, quindi sono venuti due volte i tecnici che collaborano con i RIS di Parma. È venuto il capitano che aveva fatto le indagini quando a Erba c'è stato l'omicidio e tutte queste cose qua, no? Quindi mi raccontava un po' di queste cose. Sono venuti un giorno, hanno fatto tutti i rilevamenti, temperatura, distanza, tutte queste cose qui, hanno scoperchiato l'altare, hanno tolto le tovaglie, fatto le fotografie, preso dei tamponi e hanno mandato tutto alle analisi del RIS di Parma. Qual era il sospetto? Il sospetto poteva essere che Gioacchino o qualcun altro usasse delle sostanze tipo profumi, olio, cera, qualcosa che possa macchiare l'altare. Il sudore stesso della mano, a parte che bisogna essere proprio sudati, no? Perché poi qualcuno ha voluto fare la prova, no? Bagnarle la mano e metterla lì, ma se la fate anche voi la prova, a casa vostra vedete che non restano certo questi segni. Dopo un paio di mesi è arrivato il risultato dei carabinieri, della polizia scientifica, i quali dicono che sono state trovate soltanto tracce di acqua, niente di più e niente di meno. Non c'è profumo, non c'è olio, non c'è niente, solo acqua. Punto. Questo è il risultato di queste macchie. Bene, come si sono formate? Quando si è saputo di questa cosa abbiamo avuto una minaccia di denuncia da parte di associazioni antifrode, così, quali dicevano: voi avete imbrogliato la gente, perché è un fenomeno spiegabilissimo, è la condensa che si forma quando c'è tanta gente, perché per 20 anni non si è mai formata, né prima né dopo. Vi faccio notare che queste cose accadevano solo ed esclusivamente durante la preghiera con presente Gioacchino. Non sono mai accadute al di fuori di questi momenti. Qualcuno addirittura ha detto che è facile spiegarlo perché c'è una sorgente alla Macciasca. Chi è di queste zone sa che la Macciasca è in discesa rispetto a qui. Quindi, secondo questi geni, l'acqua verrebbe in su invece che andare in giù. O qualcun altro ha ipotizzato che il parroco, genialmente, in vena di non so quale scoop, abbia messo una piccola pompa che in alcuni momenti faceva scattare e usciva quest'acqua. Vabbè, ipotesi abbastanza peregrine. La denuncia poi non ce l'hanno fatta perché, vabbè, sono qui da vedere. Aggiungo una cosa molto importante. Durante quei momenti in cui si sono manifestati questi segni, io non li ho mai chiamati miracoli, parliamo di un segno, Gioacchino viveva in quelle visioni intellettuali sempre delle esperienze che riguardavano la misericordia, e negli scritti poi attestato la misericordia veniva vista come un fiume di acqua, anzi lui parla sempre di liquido sieroso, cioè di qualcosa di più denso dell'acqua, che uscendo dal tabernacolo anche sotto il tabernacolo ci sono stati segni di quest'acqua e ci sono delle testimonianze giurate. Uscendo dal tabernacolo riempiva l'altare, la chiesa, e poi usciva per fecondare, diciamo, il mondo. Se voi avete in mente, nell'Antico Testamento, il capitolo 47 del profeta Ezechiele parla di una visione che il profeta ha, vedendo che dal lato destro dell'altare, dice Ezechiele, usciva un fiume di acqua che diventava sempre più grande e che portava salvezza, salute, benessere al mondo intero. Ecco, allora, durante questi momenti in cui Gioacchino vedeva nelle sue visioni intellettuali queste cose, toccava anche questo segno. Vi faccio notare una cosa: questo segno è sull'altare. Voi certamente sapete che nella storia della Chiesa ci sono stati dei segni su immagini, per esempio la lacrimazione della Madonna a Siracusa, dove poi è stato fatto un grande tempio, oppure segni di sangue, no? Su alcune immagini, quadri o altre, o statue o altre cose del genere. Io non conosco bene, ma non ho mai sentito di segni di questo tipo sull'altare. Ora, l'altare in una chiesa è il luogo più importante, insieme ovviamente alla custodia eucaristica, al tabernacolo. Perché? Perché l'altare è il luogo sacro su cui si celebra il mistero dell'Eucaristia. Voi sapete che quando si consacra una chiesa, l'altro luogo che si consacra nella chiesa è l'altare. Si versa l'olio santo del crisma, è il vescovo che consacra l'altare. L'altare viene baciato tutte le volte che c'è la messa, insieme al libro delle scritture, perché il libro è Gesù che parla e l'altare è Gesù che si dona. L'altare viene incensato, no? Si fa la riverenza proprio per esprimere che quello lì non è un tavolo, non è una suppellettile che si può prendere e spostare, ma è veramente il luogo centrale della comunità che si raccoglie insieme. Allora, questo tipo di segno certamente vuole aiutare a riscoprire esattamente la centralità dell'altare, dell'Eucarestia e, strettamente legato, del ministero sacerdotale. Si parla tanto male dei sacerdoti, purtroppo ne diamo anche tante occasioni, ma non dimentichiamo che al sacerdote è dato questo compito straordinario di rendere presente Gesù nell'Eucaristia, il miracolo più grande e continuo. Anche se il sacerdote è indegno, ma quando celebra l'Eucaristia sull'altare con la comunità, il sacerdote è Gesù che si rende presente e che si dona a noi. Negli scritti, poi ne parlerò nella quarta puntata, diciamo, più volte si richiama questa centralità dell'altare. Bene, questo segno è anche qui abbastanza bizzarra la cosa, spendo un secondo su questo, perché è qui da vedere, no? Ci sono ancora, anche qui centralmente, anche lateralmente, ci sono ancora un po' di questi segni visibili a tutti. Quando il 27 di novembre il Vescovo è venuto e ha fatto questa celebrazione, erano lì da vedere, ma né io né altri ne avevamo mai sottolineato l'importanza. La cosa ha preso una piega inaspettata, vi posso garantire, qualcuno ha ipotizzato che il sottoscritto abbia una particolare capacità di marketing, quindi se avete bisogno posso, per cui ha programmato bene le cose e in certi momenti ha fatto degli scoop che hanno attirato tanta gente. È capitato semplicemente che nella quarta domenica di Quaresima dell'anno 2011, quindi già col santuario, ci fosse la lettura della Samaritana al Pozzo, Vangelo di Giovanni. E vi posso anche dire chi, Don Italo, che ha seguito bene tutte queste cose, aveva il ritiro diocesano per i separati e divorziati, no? Sapete che c'è ogni anno questa giornata di ritiro. E ci siamo sentiti il sabato pomeriggio, perché volevo un po' di queste immaginette, e mi ha detto: guarda, io domani, parlando ai separati nella giornata di ritiro, parlerò dell'acqua, del significato che c'è nella Bibbia, e dirò anche di questo segno che c'è a Maccio, no? Dicendo: beh, anche così questo segno. Ho detto: va bene, allora lo posso dire anch'io. Ho detto: beh sì, certo, tanto lì. Per cui nell'omelia della messa delle 18 del sabato sera, e poi dicono che non si sta attenti alle omelie, io ho detto un po' il significato dell'acqua nella Bibbia, eccetera, eccetera, e ho aggiunto, e poi anche così, il nostro altare, questi segni che ci sono, e ho citato i RIS di Parma, il mio grande... Così, no? Perché ho detto, poi abbiamo fatto fare le analisi e il risultato che è acqua, così, no? Bene. Il giorno dopo avevo io una giornata di ritiro con le famiglie in seminario, ma alle 6:30 del mattino, domenica, c'erano già qui dei giornalisti. No, ma allora qui cos'è? No, ma no, niente. Beh, è successo un patatrac, nel senso che in quei giorni lì c'è stata proprio l'invasione di centinaia di persone che venivano con la bottiglietta a prendere l'acqua. Scusi, dov'è l'acqua? Non so, nel bagno. No, quella dell'altare. No, oppure l'altare piange, a Maccio c'è un altare che piange. O cose del genere, insomma. Siamo finiti sul TG1, al telegiornale della sera, sui giornali, tutto il resto, e abbiamo dovuto provvedere a mettere anche una protezione, proprio perché la gente entrava in chiesa, magari noi stavamo confessando, io e Don Rossano, veniva su, toglieva la tovaglia. Ci sono in giro dei video ancora su YouTube che sono raccapriccianti, perché la gente entrava come se andasse a vedere un fenomeno di chissà che. L'altare è qui, è sempre rimasto qui, e qui continuiamo a celebrare la messa, proprio ricordando questo segno straordinario della misericordia di Dio, che è la Santa Eucaristia.